24 mattino.
Questo modo di re-americanizzare la produzione, però tipico di Elon Musk, lo ha fatto con SpaceX, lo ha fatto con Tesla, cioè il suo modo è quello di produrre negli Stati Uniti qualcosa di grande, considerato che Musk è stato comunque una delle basi della campagna elettorale di Trump, forse dovremmo pensare un po' tutto in quest'ottica, no?
Allora, il punto c'è, dall'altra parte le dico questo, cara ascoltatrice. Il primo è che SpaceX gode di ampie commesse da parte dello Stato federale, perché lavora naturalmente molto con la NASA, un pezzo di bilancio importante impostato esattamente su quello. E però la cosa che secondo me dobbiamo chiederci è qual è la politica giusta. Cioè, tu vuoi generare il cosiddetto reshoring, ossia riportare le aziende che hanno delocalizzato nel tuo paese? Puoi utilizzare vari metodi. Uno è quello degli incentivi, che era l'idea dell'amministrazione Biden. Un altro potrebbe essere il miglioramento normativo, la facilitazione. Il problema è che ci sono grandi produzioni di massa che non sono possibili con l'attuale forza lavoro americana, ed è questa la questione della quale mi pare si discuta poco. Oh, scusate, colgo l'occasione, poi sentiamo anche gli altri. Ancora un ascoltatore, Francesco, e dice: più va avanti e più sembra chiaro che Trump abbia ragione, i piccoli giornalisti starnazzano. Ora, caro Francesco, a prescindere dallo starnazzare, lei può pensare quello che vuole su quello che diciamo, ma volete per cortesia dare un po' di sostanza a questi messaggi che mandate? Cioè, mi spiega, dato che abbiamo dato la nostra idea del perché Trump stia sbagliando in questa operazione politica, se lei ha un'idea precisa e riesce a dare sostanza a quest'idea nel dirci perché Trump ha ragione, benissimo, siamo qua, la leggiamo o l'ascoltiamo.
Tutto quello che verrà prodotto negli Stati Uniti, ma a che prezzo? Non avrà sicuramente dei costi di produzione pari a quelli fatti nell'est del mondo.
Certo.
Poi credo che sì, magari alcune aziende americane torneranno a produrre in America nel giro di qualche anno, ma sicuramente anche in Cina ci saranno aziende cinesi che produrranno le stesse cose, e nel mercato avremo il prodotto cinese e prodotto americano. Ovviamente quello cinese costerà di meno e comunque venderà di più.
Ma altre notizie di cronaca non ce ne sono più? Non succede più niente nel mondo?
Hai ragione.
Solo i dazi?
Hai ragione.
Basta,
amica mia.
Ti prego.
Hai ragione, amica mia, ma guarda. Te lo posso dire e uso il tu con affetto, perché hai ragione. Però è vero anche che è il grande cambiamento globale che stiamo attraversando, è anche una fase storica di cesura molto importante, e quindi ci sembra giusto dare il corretto spazio. Come sai poi non ci occupiamo solamente di quello, e anzi adesso inizieremo da tutt'altro, eh. Ricordatevi che siete in un paese nel quale è possibile per uno stupratore seriale colpevole di almeno 3 fatti non essere considerato pericoloso da alcun tribunale e poter, come è successo qualche giorno fa, violentare una bambina di 11 anni. Ci arriviamo, adesso in rassegna. Sono le 7:22 minuti di martedì 15 aprile. Carmelo Lauricella, regia, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino, ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, per le vostre voci. Dunque, questa appunto è la rassegna stampa. Al microfono sempre Simone Spezia. Iniziamo dalle prime pagine dei quotidiani e dalle aperture dei quotidiani. E qua, cara ascoltatrice, mi dispiace. Caos Dazi, ecco i titoli per difendersi, è l'apertura del Sole 24 Ore. Goldman che prevede l'oro verso quota $4,000. Il Corriere della Sera è l'apertura del Sole 24 Ore, naturalmente. Il Corriere della Sera apre con l'attacco a Zelensky di Donald Trump. Il Messaggero, che pure ha il titolo forte su Trump, Ucraina, Trump, colpa di tutti, ha invece l'apertura su Roma e Lazio. Ci sarà lo stop ai derby serali e alle trasferte dopo gli scontri che ci sono stati prima del derby. Ucraina, Trump parla come Putin, è il titolo della Stampa. Trump accusa tutti, è il titolo di Libero. Dopo la strage Trump attacca tutti, è il titolo di Domani. I negazionisti, è il titolo del Riformista, che mette un'immagine della strage di Sumy in Ucraina e poi ci mette sopra tre foto. Sono quelle di Donald Trump, di Giuseppe Conte e di Matteo Salvini. L'oscena gioia di Salvini per i profughi ammanettati e Piantedosi rivendica la tortura, è l'apertura dell'Unità. Visibilia, che la società di Daniele Santanchè pagava gli abusi, al centro delle indagini su Daniele Santanchè, pagava gli abusi nella villa di Santanchè, è l'apertura del Fatto Quotidiano. L'Europa di rotta sul Corano, i fondi per la tecnologia, quasi 10 milioni per dimostrare l'influenza del libro islamico su cultura e religioni europee. Indovinate un po', è l'apertura della Verità. Svolta europea sui rimpatri, invece quella del Giornale, la bozza sui paesi sicuri smentisce i giudici italiani. Nell'elenco dei paesi sicuri, designati dalla Commissione europea, rientrano anche l'Egitto e il Bangladesh. Arrestatela, il titolo del Manifesto. Secondo l'Associazione Nazionale dei Magistrati è incostituzionale e a Milano c'è già il primo richiamo alla consulta. Si parla del decreto sicurezza. Dazi, l'offerta a Trump dell'Europa, la Repubblica. Stati Uniti, Cina, la guerra dei chip, Pechino blocca le terre rare, Quotidiano Nazionale. Attacchi mirati, è l'apertura di Avvenire. La strage di Sumy accende scambi di accuse, Trump punta su Zelensky e poi su Putin. E poi c'è Gaza, dopo il raid sulla clinica Al-Ahli a Gaza, la denuncia di emergency, qui è tutto un target. Il Foglio apre con un'intervista del direttore Claudio Ceraza al numero uno di Essilor Luxottica, Francesco Milleri, sguardi sul futuro, innovazioni possibili, sfide per l'Italia. Queste le aperture dei giornali. Volevo segnalare dalle cronache locali, ma forse meriterebbe un po' di spazio in più, quello che sta succedendo in questi giorni in una delle principali città turistiche italiane, che è Firenze, da dove, nella quale si sta svolgendo una sorta di sciopero fantasma dei taxi, che protestano contro tutta una serie di cose, tra cui quello che definiscono abusivismo imperante, uso improprio delle autorizzazioni NCC in relazione alle piattaforme digitali, Uber in particolare, insomma, sostanzialmente le solite cose. Hanno proclamato uno sciopero per il 24 di aprile, ma hanno deciso anche, sostanzialmente, forse non dal punto di vista sindacale, nel caso andrebbero sanzionati ovviamente, ma dal punto di vista dei singoli, di saltare la stazione di Santa Maria Novella e quindi la principale stazione di Firenze. Un'attesa infinita, racconta Antonio Lenoci sulle pagine di Repubblica Firenze. Oltre due ore per poter prendere un taxi, rabbia e delusione negli occhi dei fiorentini e dei tanti turisti che ieri sono rimasti bloccati sotto la pensilina della stazione Santa Maria Novella di Firenze per il quarto giorno consecutivo, quattro giorni dello sciopero fantasma organizzato dai tassisti. I taxi circolano, ma non fanno salire passeggeri alla fermata principale sotto l'orologio. Ci si può spostare magari di qualche via per trovare una vettura libera, ma tanto basta per provocare un serpentone di trolley che arriva fin dentro la biglietteria. Non c'è nessuno sciopero, dicono loro, anche se venerdì comune ha disposto una diffida per interruzione di pubblico servizio, ricordando le sanzioni dovute in caso di inadempienza, ma poi la situazione si è aggravata. Non c'è nessuno sciopero, dicono loro, poi però tirano dritto o fanno inversione per riprendere velocemente la via della fortezza da basso. L'impatto? Sentite qua. Alle 16.30 c'è ancora in fila Anthony, arrivato dal Canada, con la moglie e due figli piccoli. La bimba nel passeggino, il bimbo in grembo alla moglie che lo culla accompagnandosi, ondeggiando il trolley. Aspetto da 2 ore e 20 minuti, dice Anthony. Al sesto posto dalla testa della lunga fila, ma dietro c'è chi scalpita infuriato, tale Jason, dice: non mi aspettavo questo da Firenze, it's terrible. La battaglia dei tassisti va così. Entriamo nelle aule di giustizia e lo facciamo con questa vicenda della quale vi accennavo in apertura di rassegna e che arriva dal Veneto. Ne scrivono Antonella Gasparini e Renato Piva a pagina 21 del Corriere della Sera, raccogliendo le parole tanto del presidente della regione Zaia quanto quelle del patriarca di Venezia. Com'è stato possibile? Un uomo di 45 anni parte tutto da qua. Massimiliano Mulas è stato arrestato con l'accusa di aver violentato una ragazzina di 11 anni nell'androne del suo palazzo. 11 anni, qua l'uso ragazzina forse sarebbe più corretto bambina, in via San Marco a Mestre. L'avvocato Ignazio Ballai, difensore, dice che l'uomo non è mai stato dichiarato pericoloso. Eppure... c'è una scia di violenze sessuali iniziata nel 2002. Ogni volta è stato individuato l'uomo come autore del reato, lo Stato l'ha arrestato, l'ha processato e condannato e non ha adottato alcuna misura per impedire quel che è avvenuto poi. Pieve di Cavalese, Trento, 11 giugno 2002, un cameriere in prova in un ristorante, e lui naturalmente tenta di violentare dietro al chiosco una turista mantovana di 33 anni. Viene fermato, lo condannano a 4 anni e 6 mesi da scontare nel carcere di Padova. Esce e si ferma a Padova. 14 settembre 2006, sorprende sotto casa una studentessa di 21 anni veronese. La porta nell'appartamento, tenta di violentarla, ma lei lotta e resiste. Mulas desiste, ma perde un orecchino sulla scena del crimine. Nuovo arresto e polizia che scopre come 2 settimane dopo la violenza, il 3 ottobre, ne abbia tentata un'altra, una studentessa americana aggredita sotto casa e salvata dai condomini. La condanna stavolta è di 8 anni e 3 mesi, per un imputato che di anni ne ha 27. A Perugia, 6 anni fa, un altro procedimento per violenza su una 14enne. Qui però, assicura l'avvocato Ballai, l'accusa cade. Com'è possibile che non sia stato considerato pericoloso, che non sia stato fatto qualcosa di più? E a proposito di giustizia, c'è una storia che mi ha incuriosito oggi dalle cronache, sempre dei giornali locali. Nella fattispecie, andiamo sul Corriere Torino. La storia è di un processo che si conclude in 8 anni con una completa assoluzione. Non è il primo e non sarà l'ultimo. Flavio Boraso, ex direttore generale dell'ASL Torino 3, commosso, si solleva gli occhiali, racconta Massimiliano Nerozzi sul Corriere. Si passa la mano sul viso, si appoggia a un banco dell'aula 45, è finito. Un incubo. Sono stati assolti in un'inchiesta che era stata definita Sanitopoli, una delle tante definite Sanitopoli. Maxi processo che ruotava attorno alle presunte irregolarità in un appalto da 56 milioni per forniture biomedicali e servizi sanitari per l'AS Torino 3. Morale, 8 anni di penitenza per arrivare ad una sentenza. Assolti tutti tranne un ex finanziere accusato di rivelazione di segreti di ufficio, una condanna a 9 mesi. Dopo un esposto, leggo dal pezzo di Nerozzi, partì un'inchiesta. Nerozzi, è giusto il cognome? Sì, Nerozzi. Dopo un esposto partì l'inchiesta coordinata dal PM Gianfranco Colace, che ipotizzò a vario titolo i reati di favoreggiamento, rivelazione di segreto d'ufficio, falso, turbativa d'asta e corruzione. Ora, quando ho letto PM Colace, mi si è accesa una lampadina, perché mi sono ricordato che il PM Colace è stato al centro di una serie di inchieste che si sono concluse in un nulla di fatto. Lo ha raccontato qualche tempo fa in un pezzo giornalista del Foglio, Ermes Antonucci. Sono andato a ripescarmi questo pezzo. sono stati assolti. Sergio Chiamparino, gli ex sindaci Chiara Appendino e Piero Fassino per l'inchiesta sullo smog a Torino. L'ex assessore Enzo Lavolta, sempre lo stesso PM, assolto dall'accusa di corruzione elettorale. Piero Fassino, Antonella Parigi, ex assessore regionale alla cultura, assolti insieme a tutti gli altri imputati per le irregolarità commesse nell'ambito della vecchia gestione del Salone del Libro di Torino. L'attuale capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, Riccardo Molinari, accusato di falso elettorale, accusa caduta. È il PM che condusse l'inchiesta che coinvolse anche l'ex senatore del PD Stefano Esposito, intercettato per 500 volte senza autorizzazione della Camera. Un'altra inchiesta per presunta turbativa d'asta sull'organizzazione, sulla security per le ATP Finals del 2021 si è conclusa con l'archiviazione di 22 indagati. Condannato in primo grado per corruzione un noto avvocato torinese, Roberto Piacentino, è stato assolto da ogni accusa in Cassazione. Per questa vicenda, tra l'altro, l'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, aveva fatto un comunicato molto duro contro Antonucci. Una pausa.
24 mattino.
Comunque nessuno fa i calcoli sul lungo periodo. Cioè, io perché dovrei tornare in America a produrre se tra 4 anni Trump non c'è più, arriva l'altra amministrazione, toglie i dazi e io mi sono fottuto l'investimento. Non ha senso, è troppo pericoloso.
Ma apriamolo questo benedetto Uber in Italia. Cosa potrebbe succedere? Sì, certo i taxi sciopereranno, però ad un certo punto Uber entrerà in maniera abbastanza rapida e quindi i taxi diranno: bene, o continuiamo a scioperare o cominciamo a lavorare, perché tanto è già entrato Uber che andrà a sostituire la carenza di taxi dovuta agli scioperi. In alternativa continueranno a scioperare, continueranno a scioperare, continueranno a scioperare e non ci saranno alternative.
Sì, c'è già da qualche parte Uber. Diciamo che le aperture al mercato in questo paese, come sa, caro ascoltatore, sono sempre molto, molto timide e il rispetto dei privilegi raggiunti, ma anche degli sforzi economici fatti, è spesso molto forte. Alcuni di questi tassisti, come sa, hanno comprato le licenze a carissimo prezzo. Forse bisognerebbe pensare ad una exit strategy per tutto questo, oltre che a un'attenta verifica fiscale, come ovvio. Va bene, veniamo alla questione dazi. Mi spiace per l'ascoltatrice di prima, però che ci vogliamo fare? È uno degli argomenti centrali di questo periodo. E partirei, oltre che dalle notizie di ieri e di questa notte, cioè l'annuncio che non ci saranno dazi, almeno in parte verranno sospesi i dazi sulle auto perché per le aziende americane è troppo difficile, oltre al fatto che verranno messi questi dazi sui pomodori in arrivo dal Messico al 20,9%, così scrive l'ANSA, magari c'è stato un piccolo errore di battitura e può essere il 20%, perché 20,9% mi sembra una cifra un po' così, però magari c'è un calcolo preciso da parte dell'amministrazione americana che non conosciamo. Andrei all'Europa, perché ieri il commissario europeo Šefčovič ha illustrato a Washington la posizione dell'Unione Europea per arrivare ad un accordo sulle barriere commerciali. Siamo a pagina 3 di Repubblica con Claudio Tito, che è il corrispondente da Bruxelles. L'obiettivo è arrivare a quello che già l'Europa aveva proposto nelle settimane scorse, che era prima del 2 aprile, ed era 0 per 0, cioè creare una sorta di grande area di libero scambio tra Europa e Stati Uniti. Ne esce da questi incontri Šefčovič parlando di un'unione che rimane costruttiva e pronta a raggiungere un accordo equo che preveda reciprocità attraverso appunto la nostra offerta 0 per 0. Quali sono le concessioni dell'Europa agli Stati Uniti? La prima riguarda il gas naturale liquido. Da tempo gli Stati Uniti chiedono al vecchio continente di incrementarne gli acquisti. Già adesso in realtà circa il 45% del gas liquefatto viene da oltreoceano, per un valore che supera i 50 miliardi di euro l'anno. Donald Trump vorrebbe far salire questo import di 5 o 6 volte però è un obiettivo non raggiungibile nel breve periodo perché sarebbe comunque pari al totale di tutte le importazioni energetiche. Ma c'è un impegno esplicito a far crescere costantemente la compravendita. Evitare di ricorrere nei prossimi 4 anni ad una web tax contro le grandi aziende tecnologiche. E poi impedire che le merci cinesi possano bypassare i dazi americani facendo ponte in Europa, di fatto impedire la triangolazione. In cambio l'Unione chiede una misura temporanea immediata e una di lungo periodo, ossia sospendere anche i dazi su acciaio, alluminio e auto provenienti dall'Europa e studiare un percorso progressivo che porti all'azzeramento delle tariffe su buona parte dei beni che fanno parte dell'interscambio commerciale. Come già si diceva, ci pare che l'Europa si stia muovendo con saggezza in questa situazione, in un tentativo di trattativa. Così come parte della trattativa sarà sicuramente anche il passaggio di Giorgia Meloni negli Stati Uniti con un endorsement abbastanza esplicito, cioè un appoggio abbastanza esplicito da parte della stessa Commissione Europea. Qualcosa si inizia a sentire, come vi dicevo prima, dalle parti soprattutto del mondo dei videogiochi. Biagio Simonetta, a pagina 35 del Sole 24 Ore, ci racconta che parlando di un contesto economico difficile, la Sony ha annunciato l'aumento dei prezzi della PlayStation 5. Aumenterà il prezzo nei mercati di Europa, Gran Bretagna, Australia e Nuova Zelanda. Cita l'alta inflazione, la fluttuazione dei tassi di cambio, ma è chiaro che il caos dazi è prevalente, anche perché, come sostiene Bloomberg Intelligence, Sony e Nintendo potrebbero aver bisogno di aumentare i prezzi del 30% a causa dei dazi, considerando che Sony produce una parte significativa delle sue unità PS5 in Cina, la quale si trova ad affrontare, come sapete, dazi del 145%. Quindi la PS5 senza unità disco salirà dell'11%, in Gran Bretagna il prezzo salirà del 10%, negli Stati Uniti l'aumento potrebbe essere del 25%. Nelle scorse ore, come ricorderete, forse lo ricorderete, forse no, abbiamo raccontato del fatto che Nintendo ha lanciato la sua nuova console nel giorno più sbagliato possibile, perché esattamente il 2 aprile, il giorno dell'annuncio dei dazi da parte di Trump, la Switch 2 è la nuova console. Nintendo ha dichiarato che sta ritardando l'inizio dei preordini del dispositivo proprio per esaminare il potenziale impatto dei dazi. Le console da gioco, insomma, ancora prima degli smartphone, sembrano diventare la prima linea di questa nuova guerra commerciale. Ancora questo tema, ma soprattutto le azioni della Cina subito dopo il traffico.
24 mattino.
Allora, come sta reagendo la Cina? In parte l'abbiamo già detto ieri, l'offensiva è sulle terre rare, sono tutti quegli elementi, ne trovate traccia tra l'altro ampiamente nel podcast che abbiamo realizzato, arriva tra l'altro la terza stagione adesso, con Sissi Bellome e Maurizio Melis, tra pochi giorni arriva la terza stagione che si chiama Materie, lo trovate sull'app di Radio 24, sul Sole 24 Ore, su tutti i principali, canali sui quali ascoltate, per così dire, dei prodotti digitali, ed è una trasmissione che si occupa esattamente di materie prime e abbiamo dedicamo proprio nella prima stagione della trasmissione 2 anni fa dedicamo una puntata proprio alle cosiddette terre rare. Cosa sono? Sono una serie di minerali che servono per metalli che servono per sono molto utili soprattutto per le aziende tecnologiche. Si tratta di hanno dei nomi strani, Allora, samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutezio, scandio, itrio e i magneti permanenti che incorporano, alcuni di loro sono di fatto, le esportazioni della Cina sono bloccate e nessuno osa fare previsioni sui tempi per ottenere una licenza per l'esportazione. Anche se bastassero poche settimane, gli stock disponibili al di fuori della Cina si ridurrebbero sensibilmente. Il Giappone ne ha fatti, gli Stati Uniti ne hanno di meno e quindi il rischio è che si trovino senza questi materiali per produrre delle cose che per loro e anche per noi sono fondamentali. La Cina produce il 90% dei magneti che li utilizzano e che sono indispensabili nella produzione di motori elettrici, senza contare che se raffrontate al totale delle esportazioni cinesi, quelle di terre rare sono una goccia nell'oceano, quindi la Cina in sostanza se lo può permettere. La manifattura americana tornerà grande grazie ai dazi. Il professor Giuliano Noci nel suo editoriale oggi sul Sole 24 Ore si dice convinto di no. Guardiamo qualche dato, dice, giusto per rovinare la festa. Negli Stati Uniti oggi meno del 2% degli occupati lavora in agricoltura, il 9% nell'industria, il restante quasi 90% è nel settore dei servizi. Il tutto in un contesto di piena occupazione. Secondo la dottrina trumpiana, pure gli immigrati dovrebbero gentilmente farsi da parte. Chi dovrebbe quindi lavorare nelle fabbriche dei sogni? Ma anche se per assurdo le braccia ci fossero, dove sono le teste? La regione americana che dovrebbe magicamente tornare a essere la patria dell'industria soffre di un degrado educativo che rende fantascienza qualunque ipotesi di produzione ad alta complessità. Figurarsi produrre semiconduttori, quei cosini complicatissimi senza i quali nulla oggi funziona. E ancora, la maggior parte delle importazioni dalla Cina non sono microchip o componenti industriali, bensì prodotti finiti a basso costo, mobili, giochi, plasticherie varie, in parole povere, roba da scaffare. L'intera strategia di Walmart, il santuario del consumismo americano, si fonda su una raffinata gestione della catena del valore con Pechino, della catena di fornitura con Pechino. Bloccare questi flussi significa molto semplicemente svuotare gli scaffali, e se ci mettiamo pure l'effetto inflattivo che ne consegue, ecco servita la tempesta perfetta per l'americano medio. Ho trovato interessante tra i vari servizi questo pezzo di Sara Gandolfi sul Corriere della Sera, nella pagina degli editoriali, dove trovate anche un pregiato editoriale di Paolo Mieli sul tema dell'Ucraina e su come deve reagire l'Europa e come deve affrontare tutto questo. C'è questo pezzo di Sara Gandolfi che racconta come sarebbe maturata la retromarcia di Donald Trump sui dazi, questa pausa, no? Questa tregua che ha deciso di mettere, ed è un'operazione che sarebbe stata messa in atto dal neo premier canadese Mark Carney. Mark Carney, che è stato sia governatore della Banca Centrale del Canada che governatore della Banca Centrale d'Inghilterra e che quest'anno presiede il G7, avrebbe coordinato un'operazione per di fatto spingere al ribasso i titoli di Stato americani. Allora, abbiamo raccontato nei giorni scorsi che la retromarcia di Donald Trump, più che dall'andamento di borsa, è stata condizionata dal fatto che i titoli di Stato americani sono arrivati a toccare rendimenti del 4,6% scendendo di prezzo. Questo ha innescato evidentemente una grande preoccupazione negli Stati Uniti. Ebbene, Carney avrebbe fatto questo: avrebbe aumentato il portafoglio canadese di obbligazioni del governo americano fino a 350 miliardi di dollari. Avrebbe coinvolto nella manovra gli alleati che con Ottawa possiedono parte degli 8.500 miliardi di debito statunitense in mani americane: Berlino, Parigi, Amsterdam e Tokyo. Tutti lo hanno ascoltato con attenzione. Se Trump non si fosse dato una calmata, il Canada non si sarebbe limitato a reagire coi controdazi. Avrebbe sfoderato un'arma più dolorosa: la svendita di quei titoli. Altri finanziatori di quel enorme debito pubblico americano lo hanno seguito, inviando un segnale piuttosto consistente ai mercati. E lì sarebbe scattata la svolta. Abbiamo parlato prima di gas naturale liquido, vorrei parlarvi invece di carbone. Allora, ieri si è svolto un incontro al Pirellone, il Palazzo di Milano, al quale tra l'altro ha partecipato il nostro direttore Fabio Tamburini, ma hanno partecipato l'amministratore delegato di Enel e quello di Eni, e un pezzo di questa discussione si è concentrato su questo. Nel 2025 dovremmo chiudere le nostre centrali a carbone. È giusto chiuderle oppure no? I due amministratori delegati sono convinti di no. Dice Cattaneo, amministratore delegato di Enel: noi siamo tenuti a chiudere due centrali entro il 2025, a meno di indicazioni diverse da parte del governo. Sono impianti perfettamente funzionanti, senza i quali durante la crisi del gas avremmo avuto grossi problemi. Non si tratta di voler tornare a produrre con il carbone, naturalmente, ma di fare una valutazione a livello di sistema sulla sicurezza energetica. Queste centrali potrebbero ancora servire come backup in caso di necessità. Ricorda Descalzi, la Germania, amministratore delegato di Eni, la Germania che ha predicato per anni il Green Deal e l'ha imposto a tutti è arrivata al 26, tra il 26 e il 28% di produzione di carbone. Chi faceva il primo della classe sta sopravvivendo con il carbone. Dice l'amministratore delegato di Eni, più ci sono rinnovabili nel mix energetico e più si ha bisogno di costanza e flessibilità. Il nucleare dà la costanza. Il gas e il carbone danno la flessibilità perché possono essere chiusi e aperti velocemente in funzione delle quantità di rinnovabili che impongono dei costi. E quindi il ragionamento è esattamente questo. Pare ben accolto dal vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che dice spegnere le quattro centrali non è nell'interesse del paese. Ne scrive Celestina Dominelli, tanto questo pezzo quanto il pezzo sulle parole di Salvini, che dice che ne parlerà all'interno del governo. Il processo prevede appunto lo spegnimento a partire dal 2025 per tre di queste centrali, mentre per quanto riguarda quella che si trova in Sardegna, nel Sulcis, lo spegnimento dovrebbe avvenire nel 2028. Prima di chiudere, solo una ulteriore segnalazione sull'estero. Sono pochi i giornali che oggi si occupano dei due anni dall'inizio della guerra in Sudan, tra questi Avvenire che se ne occupa costantemente, tra questi Il Sole 24 Ore con un ottimo pezzo di Magnani che ne parla, e anche La Stampa, pagina 13, con Gaia Giletta, che è un'infermiera di Medici Senza Frontiere e che si trova esattamente là. Due anni di guerra civile, milioni di sfollati, 12 milioni, 8 interni e 3 esterni, e una popolazione in grande difficoltà sia dal punto di vista alimentare che dal punto di vista sanitario. Il GR, a dopo.